Il naufragio della CED irritò non poco gli Stati Uniti d'America, i quali presero il no alla comunità di difesa come uno schiaffo dato al paese. Ma gli Stati Uniti d'America lavorarono ancora dietro le quinte per impedire l'isolamento della Francia e, ancora peggio, per impedire che in Francia prevalessero delle tentazioni neutraliste o, peggio ancora, filosovietiche. Ecco, quindi i punti chiave della politica statunitense verso l'Europa restano sostanzialmente immutati. Abbiamo, primo punto, la sicurezza degli Stati Uniti d'America, che richiede una Europa difesa e rafforzata. Quindi l'obiettivo del riarmo tedesco resta in piedi, non soltanto, ma anche dell'inserimento della Germania nella NATO. A questo va associato un secondo asse strategico della politica verso l'Europa, ossia impedire nel continente europeo delle divisioni interne e favorire la coesione politica economica in chiave di antisovversione comunista. La soluzione per uscire dallo stallo, rappresentato dal fallimento della CED e dalle conseguenze, fu offerto dalla Gran Bretagna. In che senso? La Gran Bretagna propose di riesumare il patto di Bruxelles, che era stato siglato dalla Francia, la Gran Bretagna e il Benelux. Come ricorderete, l'invito rivolto all'Italia non fu accolto per motivi di politica interna. In questo caso, proposta degli inglesi è di recuperare, riesumare quell'accordo, allargandolo stavolta sia all'Italia sia alla Germania. Naturalmente, quest'ultima, vedendo riconosciuta la propria sovranità, aveva tutto l'interesse ad accettare, perché questo significava essere ammessa, nella NATO e dunque nel blocco occidentale con piena dignità. Per rassicurare Parigi, Londra si impegna a tenere in Germania tre divisioni militari più unità della Royal Air Force, senza poterle ritirare se non con il consenso di 2/3 dei governi alleati. Ecco, in questo modo quindi nasce la UEO, la Unione dell'Europa Occidentale, che è un allargamento del patto di Bruxelles, una struttura militare unitaria e un consiglio dei ministri degli esteri in rappresentanza dei governi, che hanno l'obbligo di deliberare all'unanimità, eccetto che su argomenti delegati ad agenzie per gli armamenti. Così la Germania recupera la sua sovranità e si impegna a costituire un esercito di 12 divisioni, un'aviazione di 75.000 uomini e una marina di 25.000. L'impegno più importante che sottoscrive è quello di non fabbricare armi atomiche, chimiche o batteriologiche. La novità della UEO è rappresentata dalla riapparizione della Gran Bretagna sulla scena. Però fallisce presto l'accordo compreso in questo sulla SAR, che era governata da un commissario europeo, e tutto sommato questo allargamento del patto di Bruxelles non riesce in realtà a decollare e favorire un piano di spiegamento poi delle funzioni specifiche attribuite alla UE. Il ruolo dell'Italia continua ad essere in questo frangente modesto perché ancora una volta, sempre in prossimità di organismi internazionali, sempre con gli stessi paesi, noi manifestiamo timidezza perché la nostra attenzione è rivolta ad un altro problema. Siamo nel pieno della vicenda della restituzione di Trieste alla sovranità italiana. C'è anche un altro problema rappresentato dalla Germania, badate bene, non dalla Germania tout court, ma dai socialdemocratici tedeschi e i sindacati tedeschi che, insieme alla Chiesa protestante, sono contro il riarmo. Perché sono contro il riarmo? Non soltanto per un problema di carattere etico, per un ideale pacifista, ma perché sanno bene che il riarmo sarebbe digerito malissimo dall'Unione Sovietica e dunque questa opzione allontanerebbe, io direi definitivamente, l'ipotesi di una riunificazione tedesca. Quindi siamo di nuovo in una impasse. I tentativi che ci sono stati di avvicinare di nuovo la Gran Bretagna non hanno portato grandi risultati. Lei stessa aveva preso l'iniziativa attraverso la proposta di allargare il patto di Bruxelles, ma nello stesso tempo era soggetto di attenzioni da parte della Francia in particolare, che voleva avvicinare anche la Gran Bretagna al settore carbosiderurgico per poter meglio mediare, per poter meglio garantire equilibrio all'accordo della CECA che vedeva una egemonia sostanziale franco-tedesca. La UEO quindi è l'altro appuntamento che nasce con una ambizione di accelerare e approfondire le tematiche unitarie e ottiene l'effetto opposto. Di positivo, come ho detto poc'anzi, c'era la ricomparsa della Gran Bretagna come forza politica integrabile nel gruppo europeo. Ma quando il paese si rende conto che la fase operativa della Unione Europea Occidentale sta portando al nulla, ebbene la sua proposta viene meno, cade, ossia più che cadere la proposta è l'attivismo britannico che viene meno e dunque si accentua un po' la stasi, la paralisi dell'Europa dei Sei. Riprende di nuovo l'iniziativa Jean Monnet, il quale vorrebbe rilanciare l'Europa dei Sei in virtù della impraticabilità di progetti sovranazionali manifestata in maniera plastica dal fallimento della CED. E allora l'interrogativo era: che cosa fare? Come fare per estendere i poteri della CECA, per rilanciare il processo di integrazione europea? Jean Monnet ha un'idea, gli viene in mente qualcosa di suggestivo e questo qualcosa è un discorso simile a quello fatto per la CECA da estendere all'atomo e agli usi pacifici dell'energia atomica. Sul nucleare civile si registra addirittura anche l'attivismo dell'Olanda, che nel 1955 si muove in direzione di un mercato comune, di nuove politiche sociali, ma soprattutto si muove in direzione di un accordo sul nucleare civile. Quindi a questo punto rilanciare l'Europa con la fusione progressiva delle economie delle singole nazioni attraverso un mercato comune e l'armonizzazione delle politiche sociali comprende anche l'accordo sull'uso pacifico dell'energia atomica per liberare i paesi dal vincolo di dipendenza che si cominciava ad avere con i paesi produttori di petrolio, che sta diventando la fonte di energia più importante che in breve tempo sostituirà del tutto il carbone. Quindi, in parallelo con questo progetto di rilancio dell'Europa attraverso il mercato comune, Jean Monnet sostiene e spinge molto su un accordo sull'energia nucleare a uso pacifico. Viene convocata una conferenza importante a Messina l'1 e 2 giugno del 1955, nella quale si manifestano anche in questo caso due diverse scuole di pensiero, due diverse impostazioni. Una francese che punta ad una graduale integrazione delle economie, quindi trasporti, energia nucleare, poste e telecomunicazioni e così via. Secondo gruppo, secondo schieramento, i paesi del Benelux più la Germania che pensano ad una integrazione globale, orizzontale delle economie europee. A questa tendenza si associa in tempi molto brevi anche l'Italia, che punta ad un mercato comune con unità tariffaria e abolizione delle dogane. Viene redatto un documento finale per creare un'organizzazione comune per lo sviluppo pacifico dell'energia atomica e per istituire un mercato comune che andasse però realizzato per tappe gradualmente. La decisione assunta di tenere separati il trattato per l'Euratom e quello per la CEE. A questa proposta si oppone Parigi con delle obiezioni che poggiano sui problemi agricoli che aveva la Francia e l'inclusione dei territori d'oltremare nell'area comunitaria. Interviene in questo caso la mediazione italiana che va incontro alle esigenze francesi e una riunione conclusiva proposta a Roma il 25 marzo del 57 si terrà in quel giorno e in quell'occasione e sancirà con i famosi trattati di Roma la nascita della comunità economica europea. A cosa si puntava? Il problema era quello di perseguire uno sviluppo armonioso delle politiche economiche comuni che portasse a tre punti da discutere e da approvare. Una progressiva abolizione delle tariffe doganali per gli Stati membri, con conseguente istituzione di una tariffa unica, e quindi una politica commerciale comune di tutti i Paesi membri verso Paesi terzi. E questo andava a formare un grande mercato unitario, fonte sicuramente di maggior benessere sia per i Paesi firmatari che per i Paesi che avrebbero iniziato nuovi commerci con questa nuova struttura. Secondo punto, prevedeva la libera circolazione sia dei cittadini sia delle merci e quindi una armonizzazione delle politiche economiche. Terzo ed ultimo punto, la valorizzazione delle regioni sottosviluppate e della forza lavoro che era rimasta inutilizzata. Dunque c'è anche un risvolto sociale significativo che è andare ad intaccare un po' la disoccupazione, andare a colpire la disoccupazione creando uno sviluppo diffuso e possibilmente omogeneo con una pensata apposta politica di aiuti ai settori agricoli e specialmente all'agricoltura dei paesi meno sviluppati. Entro il 69 si stabiliva che sarebbero stati aboliti del tutto i dazi e i contingentamenti. L'Euratom è un secondo risultato importante dopo quello della CECA, che punta a coordinare e sviluppare l'attività scientifica, quella tecnica, commerciale, nel campo dell'energia nucleare fra i Paesi membri. Ed è uno dei sistemi che, se inizialmente pensato per armonizzare le politiche energetiche dei Paesi europei, in realtà finirà per essere quello che premia, perché su di esso punteranno le proprie carte, investiranno molto, due paesi soltanto, il Belgio e la Francia, perché la Gran Bretagna, per esempio, attingerà come risorsa energetica ai giacimenti del mare del nord dove ha accesso, visto che le appartengono, e gli altri paesi cercheranno soluzioni alternative in solitaria, cioè soluzioni non comuni. L'Italia, per esempio, rivolgerà la propria attenzione ai mercati, ai paesi del Nord Africa. Non dimentichiamo, questi sono gli anni in cui c'è l'apertura verso il Nord Africa, c'è la politica di amicizia, diciamo così, verso i paesi produttori di petrolio per rendere autonomo e indipendente dal punto di vista energetico il nostro paese. Quindi anche in questo caso dobbiamo segnalare la notevole importanza e il rilievo che assume teoricamente questa struttura, l'Euratom, ma lo scarso risultato concreto in direzione della realizzazione di quelli che sono i fini originari che si era preposti. Vengono creati degli organismi consultivi a margine di ciò, anch'essi molto importanti dal punto di vista delle potenzialità, ma scarsamente efficaci e quasi per nulla efficienti. Ad esempio, una struttura che fra l'altro direttamente ho conosciuto anche abbastanza bene, il Comitato Economico Sociale, la CES, la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, che ha 1 miliardo in dotazione, il Fondo Sociale Europeo, il Comitato Monetario. Ecco, strutture che soltanto successivamente, molto dopo, hanno cominciato in realtà ad esercitare un ruolo e ad avere una certa importanza. Mi riferisco in particolare al Fondo Sociale Europeo, perché la CES, io sfido, non so quanti di voi sanno che esiste un Comitato Economico Sociale che raggruppa le più importanti confederazioni sindacali che spendono un sacco di soldi per il loro personale che viene mandato in giro nel mondo a seguire riunioni assolutamente inutili e che rappresentano soltanto un grosso costo, un appesantimento burocratico senza apportare, mio modesto modo di vedere, alcun contributo, se non minimi e semplicemente formali. Il limite della commissione era esattamente quello di mostrare, anche in questo caso, l'incapacità di rendere esecutiva la volontà delle istituzioni comuni, con strumenti autonomi da quelli dei governi nazionali. In più, occorre sottolineare la mancanza di una dotazione finanziaria che avrebbe dato le gambe necessarie per camminare a queste strutture. L'altro pilastro della CEE, l'Assemblea parlamentare, conferma queste riserve e questi limiti, perché l'Assemblea parlamentare non ha potere, non ha alcun potere. I deputati erano eletti dai rispettivi parlamenti e per quanto l'Assemblea parlamentare avrebbe dovuto realizzare e applicare il principio della democrazia rappresentativa a livello sovranazionale, esso si configura almeno fino al 79 come un'altra struttura che rappresenta una sorta di appesantimento elefantiaco della già grossa e costosa burocrazia presente a Bruxelles. Ora, fallita la CED, creata l'Unione Europea Occidentale, che però segna il passo fin da subito, vediamo il dopo CED come si configura e quali ne sono i protagonisti. In primo luogo occorre dire che anche in questo caso il dopo CED è ispirato da Jean Monnet, che si muove sempre nell'ottica di riaccendere fra i partners europei l'interesse per l'obiettivo di una unione più stretta. Aveva provato con il tema dell'uso pacifico dell'energia nucleare. Ora fonda un comitato d'azione per gli Stati Uniti d'Europa. La Francia però, che è il suo paese fra l'altro, da subito non manifesta un grande interesse. Poi, durante il governo Faure, non so come si pronuncia in francese, sostiene invece la necessità di associarsi e dice sì all'Euratom. La motivazione, l'ho accennata poco fa, ci sarebbero stati risparmi consistenti sul petrolio importato dalle aree instabili del Medio Oriente. Quindi adesso è presente una volontà di ricorrere a questa risorsa in primo luogo per motivi di carattere economico, ma presto si trasformerà, anzi si allargherà, anche alla volontà di un uso militare del nucleare. Infatti è la Francia che si mette alla testa di un pool, che lo propone, un pool europeo, per trovare l'uranio arricchito per arrivare alla prima bomba atomica francese. I partners europei della Francia sono all'inizio freddini, sia sulla comunità atomica che ancora più in particolare sull'uso militare della stessa, anche perché una volta che la Francia manifesta l'interesse di virare dall'uso civile a quello militare, gli altri partner temono che la Francia voglia utilizzare i fondi e i contributi degli altri paesi per finanziare la ricerca del nucleare militare e dotarsi di una bomba atomica, che naturalmente vorrebbe avere un potere di deterrenza non di poco conto, e realizzare questo obiettivo in contrasto con gli Stati Uniti d'America, fermamente contrari a questa ipotesi. La Francia tenta di guadagnare l'Italia alla sua causa e dopo una prima reazione negativa all'ipotesi di mercato comune, inizia ad accettare il collegamento fra l'Euratom e la CEE e collabora alla stesura dei documenti che formano l'ossatura per le intese della Comunità Economica Europea. A che cosa è dovuto il ripensamento? Questo ripensamento è dovuto alla crisi di Suez, che io immagino voi ricordiate abbastanza bene dagli studi di storia contemporanea. la spedizione anglo-francese del 31 ottobre 1956 fallisce, si vede con chiarezza che declina l'influenza dell'Europa sulla scena mondiale, e di positivo comunque il Suez ha che accelera il percorso dei trattati di Roma. Ricordate bene, la cosa mi sembra importante ricordarvi, è che la crisi di Suez finisce con l'intervento pesante degli Stati Uniti d'America, che intimano alla Gran Bretagna e alla Francia di interrompere subito qualsiasi azione di carattere militare, sancendo in questo modo l'allargamento dell'area di interesse degli Stati Uniti al Mediterraneo, che prima era stato riconosciuta di competenza prevalentemente inglese e successivamente con l'intervento anche della Francia. La crisi di Suez sancisce esattamente questo. La divisione del mondo in due ne esce ulteriormente rafforzata, perché negli stessi giorni in cui matura la crisi di Suez c'è l'insurrezione di Budapest, e quello che plasticamente appare agli occhi dell'opinione pubblica mondiale è che i russi sono liberi di fare ciò che vogliono in casa propria, così come gli americani sono liberi di fare altrettanto, e il punto è che casa propria diventa anche l'area del Mediterraneo. Però, come ho detto a chiusura di questa lezione, c'è un elemento positivo: la disfatta, l'indebolimento che si registra con la crisi di Suez induce a un ripensamento e a una accelerazione del percorso che porterà ai trattati di Roma. Dalla crisi di Suez, 31 ottobre 1956 al marzo del 1957, sono quei pochi mesi che registreranno queste nuove prese di posizione e favoriranno l'accordo a cui si arriverà per mettere la firma conclusiva e realizzare il mercato comune europeo insieme all'Euratom.